Laudetur Jesus Christus. Siete all'ascolto della Radio Vaticana.
Coraggio.
Conforto.
Contemplazione. Orizzonti cristiani.
Un'occasione quotidiana per ricominciare insieme.
Che cos'è dunque la felicità, mio caro amico? Riflessioni di Giovanni Figuera, proposte al microfono da Rosario Tronnolone.
Fermarsi all'illusione, all'apparenza. Non voler andare oltre, desiderare poco, è una rinuncia al proprio bene. Lo sottolinea Leopardi in una stupenda operetta morale, il dialogo di Malambruno e Farfarello, una sorta di Faust in formato tascabile, di lettura rapida ma non meno penetrante. Il protagonista, Malambruno, invoca addirittura le potenze del male perché vuole essere felice. Farfarello, piccolo demone, non può rispondere all'annoso problema di Malambruno. Neanche i demoni più potenti potrebbero. Allora Malambruno chiede che gli venga tolta l'infelicità, almeno. Ma anche questo è impossibile. A meno che, risponde Farfarello, egli non smetta di volersi bene, cioè di desiderare una felicità piena. Per Leopardi, la benevolenza per sé presuppone la non saturazione del proprio animo, del proprio cuore, così come è fatto. Del suo desiderio infinito di felicità, nel suo status ontologico, perché altrimenti si rinnegherebbe quel desiderio di amore e di felicità infinito. Se ciò che ci procura tristezza è la domanda che sembra non trovare appagamento, è sufficiente smorzare la tensione di questa attesa, del desiderio, per stare, almeno apparentemente, meglio. Ecco perché un assopimento dell'animo è in generale piacevole, perché consiste in uno stordimento della ragione, in un annebbiamento delle domande del cuore. Il desiderio del piacere diviene una pena e una specie di travaglio abituale dell'anima, scrive Leopardi nello Zibaldone. Quindi un assopimento dell'anima è piacevole. I turchi se la procurano con l'oppio, ed è grato all'anima perché in quei momenti non è affannata dal desiderio, perché come un riposo dal desiderio tormentoso, impossibile a soddisfar pienamente. Un intervallo, come il sonno, nel quale, sebbene l'anima forse non lascia di pensare, tuttavia non se ne avvede. Nell'operetta morale Dialogo di Torquato Tasso e del suo genio familiare, il protagonista, nella sua solitudine del convento manicomio di Sant'Anna, è sovente allietato dalla presenza di uno spiritello che lui chiama genio familiare, che, come si scoprirà al termine del dialogo, gli appare dopo che lui ha bevuto qualche bicchiere di vino. A un certo punto il genio spiega a Torquato che la vita dell'uomo è intessuta parte di dolore e parte di noia, la quale non è da intendersi se non come il desiderio puro della felicità, non soddisfatto dal piacere e non offeso apertamente dal dispiacere. Tasso chiede allora quali siano i rimedi contro la noia, contro questo pungolo che non ci fa stare tranquilli, ma ci fa sospirare di desiderio, nel senso etimologico del termine. La parola desiderio da desideribus ha a che fare cioè con le stelle, proviene dalle stelle, come dire che è l'impronta che il Padre Creatore ha posto nel cuore, perché noi possiamo riconoscerlo, perché il nostro cuore possa palpitare di fronte a lui. La risposta del genio è il sonno, l'oppio, il dolore. La società contemporanea sembra essere una fabbrica di assopimento dell'animo. L'oppio di cui parla Leopardi è la droga diffusa in tutte le sue forme nel mondo giovanile e anche in quello più adulto. Le forme di felicità chimica, ovvero di stordimento e di distruzione graduale della ragione umana e del fisico. La droga sembra diventare abitudinaria accompagnatrice delle serate di chi vuole divertirsi, trattata come un'amica. A quale stordimento giunge spesso l'uomo? L'assopimento è spesso procacciato attraverso l'alcol, attraverso l'ebbrezza che toglie ogni inibizione e che nel contempo stordisce. Molte pagine dello Zibaldone sono proprio dedicate a quella forma di assopimento dell'animo che è l'ebbrezza. Il genio familiare cita però anche un altro espediente, il sonno, che si può intendere nel senso letterale del termine o in quello metaforico di fuga dalla realtà, costruzione di una campana di vetro all'interno della quale ripararsi e non vivere. Quante forme di sonno esistono? Quante forme di annichilimento della coscienza vengono sovente adottate? Il sonno è da sempre l'emblema dell'assopimento della ragione, tanto che Dante, nel primo canto dell'Inferno, quando spiega i motivi della sua situazione di difficoltà, di smarrimento, emblematicamente rappresentata dalla selva oscura, scrive: «Io non so ben ridir come i ventrai, tant' era pien di sonno a quel punto che la verace via abbandonai». Il sonno è la migliore rappresentazione qui di chi ha smarrito il senso del vivere, di chi non sa perché alzarsi al mattino. È la situazione che Teilhard de Chardin denuncia come il male più grave che possa temere l'umanità. Non già la peste, un disastro naturale, ma una piaga ancora più grave, ovvero la perdita del gusto di vivere. Il sonno è però, senza ricorrere ad una lettura metaforica, la via immediata a cui molti ricorrono per stare meno male. Non a caso chi si sente depresso si rifugia spesso nel dormire. Eppure l'animo spesso predilige forme di assopimento dell'animo più vitali. Quest'ultima può sembrare un'espressione ossimorica e paradossale, ma non lo è. Infatti l'uomo spesso, volendosi illudere di vivere, pensando che l'intensità della vita dipenda dalla quantità di attività, si riempie la giornata di occupazioni, satura ogni spazio vuoto, eliminando le occasioni per pensare e per domandarsi. La vita continuamente occupata è la più felice, quando anche non siano occupazioni e sensazioni vive e varie, scrive Leopardi nello Zibaldone. L'animo occupato è distratto da quel desiderio innato che non lo lascerebbe in pace. O lo rivolge a quei piccoli fini della giornata, il terminare un lavoro, il provvedere ai suoi bisogni ordinari, giacché li considera allora come piaceri, essendo piacere tutto quello che l'anima desidera. E conseguitone uno, passa ad un altro, così che è distratto da desideri maggiori e non ha campo di affliggersi della vanità e del vuoto delle cose. E la speranza di quei piccoli fini bastano a riempirlo e a trattenerlo nel tempo del suo riposo. Leopardi è però ben cosciente dell'inganno del divertimento e dell'occupazione continua della propria giornata con mille attività. Scrive infatti ancora nello Zibaldone: «Né la occupazione, né il divertimento qualunque non danno veramente agli uomini piacere alcuno. Non di meno è certo che l'uomo occupato, o divertito comunque, è meno infelice del disoccupato e di quello che vive vita uniforme, senza distrazione alcuna. Occupata o divertita, la vita si sente e si conosce meno e passa in apparenza più presto. E perciò solo gli uomini occupati o divertiti, non avendo alcun bene né piacere più degli altri, sono però meno infelici. E gli uomini disoccupati e non divertiti sono più infelici. Non perché abbiano minori beni, ma per maggioranza di male, cioè maggior sentimento, conoscimento, diuturnità della vita. La frenetica vita di oggi sembra la paradigmatica rappresentazione di una risposta che la società contemporanea ha dato alla questione della felicità. Risposta pilotata dal potere che induce falsi bisogni e li pone come esigenze fondamentali dell'io. Siamo bombardati da messaggi che ci inducono a pensare in positivo per la moltitudine dei beni di consumo che l'uomo può ottenere. Siamo immersi nella civiltà che ci gestisce il tempo libero ora per ora, come nei villaggi turistici dove il nostro divertimento è sentirci dire che cosa fare, come occupare le nostre giornate. Riempire il vuoto, mettere a tacere l'horror vacui che provoca un senso di vertigine. Questa è la parola d'ordine attuale. Di più, nella propria sperdutezza e dimenticanza, non si avvedono neppure di non essere liberi in questo modo di agire. Presuppongono di star bene, semplicemente perché non sentono più la domanda. Paradossalmente, una montagna di piaceri sommerge il vero desiderio.
Rosario Tronnolone ha proposto: che cos'è dunque la felicità, mio caro amico? Riflessioni di Giovanni Figuera, tratte dal volume omonimo pubblicato dalle edizioni Ares. La musica della sigla è il mottetto Bow Thine Ear di William Byrd. Realizzazione di Rosario Tronnolone per Orizzonti Cristiani della Radio Vaticana. Thank you.